vedo che siete molto numerosi, soprattutto numerosi sono i nuovi amici che per la prima volta assistono alla comunicazione. Saluto tutti indistintamente con grandissimo affetto, cari, e sono qua a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, augurandomi che ne abbiate, perché altrimenti facciamo scena muta, è vero, usando il linguaggio così degli attori, perché gli attori questa sera non ne mancano, è vero. Allora, miei cari, vi abbraccio tutti con moltissimo affetto e porto i saluti dei vostri cari che sono nella dimensione dalla quale vi sto parlando. Di che cosa vogliamo parlare questa sera? Chi è che inizia la conversazione? Benissimo, certo.
Non vorrei fare troppo invadente, è una domanda che forse è sciocca, no? Ogni uomo che si incarna come tale proviene da regni precedenti, animale, vegetale, minerale. Se così è, tutte le creature che adesso sono dei minerali, dei vegetali e degli animali si dovranno incarnare come uomini. Però quando saranno incarnati come uomini, come creature umane, ci sarà sempre un regno vegetale, un regno animale, un regno minerale. Quando finisce? Se è vero che ogni essere si deve reincarnare.
A questa domanda, è vero, è stata data perché è fondato il concetto del non tempo e non spazio, è vero, cioè voi siete l'uomo, diciamo, abituato a pensare al tempo e allo spazio in maniera oggettiva, cioè c'è qualcosa che scandisce il passare dei secoli, così che ciò che è trascorso non c'è più e ciò che ancora deve venire non esiste. Mentre voi sapete che così non stanno le cose, è vero, cari, che lo spazio, come il tempo, è qualcosa che assume una certa oggettività nel momento in cui l'essere è limitato e prende coscienza della porzione di sostanza divina, del divino spirito, e prende coscienza in maniera parziale. È come dire, è vero, in un nastro in cui è registrata una bellissima opera, la musica salta fuori nel momento in cui poni il nastro nel registratore. Così è del tempo e dello spazio che dal piano del non tempo e non spazio, dell'eterno presente, dell'infinita presenza, non esistono, ma prendono oggettività apparente nel momento in cui tu sei limitato nella percezione. Così questo spiega come sia possibile, è vero, vivere tutta la sequenza del tempo cronologico, è vero, più volte. Cioè può essere che una creatura, un essere, un individuo possa benissimo vivere quello che per un altro è il futuro e viverlo contemporaneamente, simultaneamente, forse dire contemporaneamente può trarre in inganno, vivere simultaneamente ed essere questi due individui contemporanei nel sentire lo spazio-tempo, mentre poi se si fa un riferimento al tempo astronomico si vede che vivono a distanza di migliaia di anni. Ora vorrei, prima di dire che il tempo e lo spazio sono percorsi prima come individui appartenenti ai regni minerale, vegetale ed animale e poi come uomini vi è un tornare indietro nel tempo e nello spazio, è vero, cronologici, vorrei precisare che non è proprio esatto dire che l'uomo come tale proviene, è vero, dal regno minerale, vegetale e animale. Non si deve pensare a un individuo che prima presiede un processo di cristallizzazione, poi un processo di vita vegetale, poi di vita animale, e rimane un uomo, è vero. Ma quelle varie forme di vita che voi conoscete come naturali concorrono in varie maniere, con varie aggregazioni, a costituire, è vero, il primo essere individualizzato, detto uomo, in quanto l'individualizzazione possa avere anche qualche riscontro prima della incarnazione umana. È vero, già sapete che il cane, il cavallo, la scimmia e via dicendo, ed altri animali, sono già animali individualizzati, a diversità invece delle formiche, le api, i fili di erba, i prati, i boschi e via dicendo, gli insetti e così via, i quali hanno, sono individui biologici, individui nel senso della scienza umana, ma non lo sono, è vero, per ogni corpo nel senso spirituale. Allora, cioè voglio dire che mentre ad ogni corpo fisico dell'uomo corrisponde un individuo spirituale, a vari corpi fisici di insetti corrisponde un solo corpo spirituale, non c'è cioè un corpo solo per ogni spirito, nel regno minerale, vegetale ed animale. Quindi bisogna fare questa precisazione, altrimenti uno può pensare che una formica sia un individuo spirituale, vero, il quale poi alla fine della sua vita fisica diventi, non so, un altro insetto più evoluto, vero, non è così, la cosa non sta così. Ecco, allora, tutto questo spazio-tempo, vedi, te l'ho spiegato dinanzi a te, è vero, fino alla fine del tempo, nel senso al momento in cui su un pianeta non vi sarà più vita, addirittura nel cosmo non vi sarà più vita, fino all'estremo limite del riassorbimento, è vero. E in tutto questo spazio-tempo sono dispiegate le vite minerale, vegetale e animale, è vero, in senso progressivo, se vuoi, cronologico. Poi può succedere che l'ultimo animale, quello vicino al riassorbimento, cioè alla distruzione, chiamiamola così, del cosmo fisico, si reincarnerà in forma umana ai primordi del tempo, cioè al momento in cui è terminata la emanazione. Se facciamo questo discorso in termini di un tempo oggettivo che non esiste, è vero, supponiamo di numerare il periodo dal momento in cui il cosmo comincia ad essere emanato, segniamolo con l'anno 1, è vero, il cosmo viene riassorbito, segniamolo con l'anno 100, è vero, l'animale che ha avuto la sua evoluzione come tale nell'anno 99 si potrà benissimo reincarnare come uomo nell'anno 10. C'è quindi un tornare indietro nella scena, nello scenario dello spazio-tempo. Ecco perché quindi fino al termine, diciamo, della vita, in senso generale, nel cosmo fisico vi saranno sempre animali, piante e minerali.
Quindi anche darsi che non abbia capito niente. Quindi anche al momento del riassorbimento
del termine, vero, del riassorbimento, perché il riassorbimento comincia immediatamente quando è finita l'emanazione, diciamo fino a poco prima del termine del riassorbimento ci saranno ancora animali e piante e minerali, certo.
È così?
Certo, certo, perché poi come forma umana, è vero, potranno essere dislocati in altri spazi e tempo, che per quel momento sono già trascorsi, ma non lo sono in senso oggettivo, perché lo spazio e il tempo non sono oggettivi. Dimmi, caro.
Il tempo è conseguenza dello spazio, non è già una trattazione. Lo spazio è fatto di materia, anche il piano astrale è fatto di materia. Che rapporto c'è tra il tempo nel piano astrale e il tempo così come lo chiamiamo noi?
È difficile dirlo, è vero. Comunque è bene precisare questo concetto, che il tempo come lo spazio sono totalmente inerenti alla materia, questo lo questo Big Bang, cioè dell'esplosione iniziale, è vero, e poi che culminasse con la traslazione di tutti i corpi celesti, vero, e questi giunti ad un certo limite cominciassero, anziché a smaterializzarsi, come è la realtà e come il maestro Kempis ha spiegato benissimo, tornassero indietro per raggrupparsi tutti al centro del cosmo e formare una nuova palla, chiamiamo, di materia, è vero, che desse poi luogo ad una nuova esplosione, alla sorgine di un nuovo cosmo, si dice che questo nuovo cosmo molto probabilmente avrebbe tutta una diversa struttura materiale, quindi spaziale e quindi temporale. Quindi la scienza riconosce, diciamo, dalla teoria della relatività in poi, con le successive parziali conferme che si sono avute, riconosce che lo spazio è strettamente inerente alla materia, è vero, che non esiste più uno spazio assolutamente vuoto, indeformato, tridimensionale, infinito, come lo ipotizzava Euclide, è vero, e tutti gli antichi, ma lo spazio è direttamente, è come una emanazione della materia, per intenderci, questo lo dice la vostra scienza. E quindi allora, se lo spazio, e qui conseguentemente il tempo, in un'altra dimensione dello spazio, secondo la scienza, è direttamente connesso e dipendente dalla materia, a materie diverse corrispondono spazi e tempi diversi. E siccome il piano astrale non è che una diversa dimensione, un diverso stato della sostanza, della materia, se vuoi chiamarla così, ma preferisco chiamarla della sostanza, che i maestri, gli antichi esoteristi hanno chiamato invece energia, ne consegue che anche lo spazio ed il tempo del piano astrale sono estremamente diversi da quelli che sono nel piano fisico, così come sono diversi nel piano mentale. Allora, fare una relazione fra questi due tempi è una cosa estremamente difficile, e assolutamente non vi sarebbe nessuna relazione se non vi fosse una costruzione comune, se non vi fossero comuni denominatori, sì, fra gli esseri astrali e gli esseri fisici, è vero? Questa nostra sera nella quale io vi sto parlando è un comune denominatore fra voi che vivete nella dimensione fisica coscientemente ed io che invece vi parlo da un'altra dimensione. Questo comune percepire, questa relazione fra me e voi, che potrebbe al limite anche essere unilaterale, è vero, potrebbe essere solo da parte di chi vive nella mia dimensione, questo comune denominatore, dicevo, crea questa sorta di relazione, mette in contatto questi due scorrere diversi, che sono completamente diversi. Per quello che posso dirvi io, la differenza tra l'uomo che vive nel suo mondo incarnato fisico, è vero, che ha il senso dello spazio perché deve spostare il suo corpo in un certo ambiente, se desidera visitare un luogo deve traslocare il suo corpo, è vero, con atti meccanici e recarsi là dove vuole visitare. E noi invece c'è un'enorme differenza perché mentre, ripeto, nel piano fisico occorre una certa serie di azioni per spostarsi, nel piano astrale sapete che è sufficiente un desiderio per trovarsi immediatamente nel luogo che si desidera visitare, è vero? E quindi tutto questo dà certamente una visione alquanto diversa dello spazio, è una concezione diversissima dello spazio. Il resto che la concezione dello spazio possa cambiare in funzione del modo di percepire e dell'ambiente, è vero, la concezione di un ambiente, della realtà nel quale uno si trova, possa cambiare in funzione del tipo di percezione che ha, potete pensare per esempio che se voi aveste il senso per esempio dell'odorato molto sviluppato, vi accorgereste che in un dato ambiente, come lo hanno certi animali, è vero, vi accorgereste che in un dato ambiente vi sono state certe persone o certi altri animali, anche se quelli non ci sono più. E questo darebbe tutta una concezione diversa della realtà. Mi sembra, Aurelio, no? Voi adesso vi accorgete che in una stanza c'è stato qualcuno perché magari vedete degli oggetti spostati che voi avevate lasciato in una certa posizione. passione. Se invece aveste il senso dell'odorato, è vero, è molto sviluppato, è vero, questo non pensate subito che ci sia stato prima anche dei cattivi odori, no, è vero. Entrate in un ambiente e vi accorgereste che anche se niente è stato spostato, che c'è stato qualcuno dall'odore che questa persona o questo animale ha lasciato. E quindi tutto questo sarebbe vi darebbe una concezione diversa della realtà. Allora voi potete pensare quanto sia diversa la concezione della realtà e la percezione della realtà in un piano dove basta desiderare per trovarsi in un ambiente diverso, in un luogo diverso, è vero? E quindi quanto tutto questo possa cambiare. Questo solo per parlare di un meccanismo, è vero, di spostamento. Se poi andiamo a parlare di percezione visiva, per esempio, certamente che è un mondo completamente diverso, è vero? Completamente diverso. E tutto questo modo di percepire diverso dà concezioni diverse della realtà. Concezioni che sarebbero completamente indipendenti e che non avrebbero nessun punto di riferimento se proprio non fossero costruite in modo da avere dei punti comuni denominatori e dei punti di riferimento proprio per un piano generale che adesso non possiamo spiegare, insomma, è vero, un piano generale, è lo stesso piano generale, cari, per il quale noi ci troviamo qua a parlare questa sera assieme.
Ma cos'è l'inconscio, cosa contiene e diciamo dove si colloca nella struttura dell'individuo che ci ha dato la
vita? È vero. Qua con tante persone così dotte in psicologia, non faccio riferimenti, vero cari, perché altrimenti voi subito pensate che io parli, vero, sempre delle stesse persone. E con tante persone così preparate, secondo la dottrina della scienza umana, è vero, che cosa sia l'inconscio, certamente saprebbero dirvelo meglio di me. Però dico, noi possiamo trovarci d'accordo sul tema, cioè dire che la parte consapevole di ogni dell'essere umano principalmente non ricopre tutta la sua mente e tutta la sua vita interiore. È vero, ci sono molte cose che bollono, che creano tensioni interiori, stati d'animo, e che hanno una vita interiore che non è compresa nella consapevolezza. E questo voi oramai lo sapete benissimo, è vero, talvolta vi sentite un malessere, un benessere, e magari date colpa allo stato di salute del corpo fisico, mentre in realtà così non è, perché invece tutto ciò dipende magari da uno stato d'animo che non affiora la consapevolezza, un problema, un timore, un'angoscia che voi avete, soprattutto una paura di affrontare una situazione che sapete dover affrontare, è vero? E che non, consapevolmente non vi dà preoccupazione perché magari è una cosa che dovete affrontare fra del tempo, oppure l'esperienza triste, dolorosa che avete avuto in passato, è vero, che in quel momento non ricordate, ma che riaffiora la vostra consapevolezza con uno stato d'animo di angoscia o di tristezza, oppure anche di gioia o di euforia. Allora, tu Ruben, quindi più che dire che cosa sia l'inconscio, che lo spiega benissimo, è vero, la scienza umana, la psicologia ed anche la psicoanalisi, è vero, più che dire che cosa sia l'inconscio, dove si colloca secondo la struttura dell'essere che i maestri ci hanno dato. Ed evidentemente questo inconscio si colloca chiaramente anche nel veicolo astrale, nel veicolo mentale ed anche in quello che è chiamata la coscienza dell'essere, cioè nel corpo akashico. C'è una differenza però, ed è questa. Mentre quella che la scienza, la psicoanalisi per esempio chiama es o id, cioè i principi animaleschi, no? Quelli che distinto, quelli che cercano i definiti più bassi, è vero, sono chiaramente collocati o nel piano o nel corpo astrale o nel corpo mentale dell'individuo, il superio, è vero, che può essere, che può far parte dell'inconscio, è collocato generalmente nella coscienza dell'individuo. Generalmente il vero superio, è vero, è collocato nella coscienza dell'individuo. Cioè, qual è il vero superio? È la evoluzione che l'individuo ha raggiunto e che non viene mai perduta, che può mostrarsi come qualità morale, è vero, ma può anche non mostrarsi così, che può saltare fuori al momento in cui l'individuo è sottoposto ad un certo stimolo, è vero. Per esempio, l'essere che l'uomo che è in guerra, è vero, pur non avendo prima di allora mai avuto particolari istinti di sacrificio per gli altri, si impone di fronte, davanti ad un suo simile e muore lui, è vero, per non far morire il suo simile, è vero. Questo è qualcosa che salta fuori dietro una particolare provocazione, è vero, dopo un particolare stimolo, e che allo stesso individuo forse sarebbe anche sconosciuto se non fosse stato questo stimolo che lo ha tirato fuori, è vero. Questo, diciamo, è il vero superio. Poi vi può essere anche invece la parte di moralità posticcia creata, non so, dall'insegnamento religioso o dall'insegnamento di educazione civica, è vero, se ancora ci fosse l'educazione civica come insegnamento, è vero, e che invece è posticcia, e quella si vede perché prima è vantata dall'individuo, è vero, ostentata, e poi al momento opportuno invece è dimenticata, tutto il contrario di quello che avviene per la coscienza acquisita, è vero, perché prima è addirittura quasi insospettata nell'individuo e che salta fuori nel momento in cui invece c'è bisogno. Quindi l'inconscio è come parte dei desideri nascosti, sepolti nel corpo astrale, parte di pensieri sepolti nella mente e parte invece di buone qualità, non direi sepolte nella coscienza, ma latenti nella coscienza, che possono scappare fuori allorché vi sia lo stimolo adatto.
Ecco, di fronte a queste cose, diciamo, nascoste per l'inconscio, specialmente per l'astrale e per il mentale, l'atteggiamento quando emergono, va bene? Non si possono conoscere, cioè se ne può solo prendere atto, ma anche un'interpretazione di queste, in fondo, insomma, a che serve?
Beh, per te dici a che serve? Intanto si dovrebbe dire che per definizione, è vero, l'inconscio non dovrebbe affiorare come causa, come spiegazione vera e propria che origina una certa pulsione. Mi spiego, cioè tu puoi aver avuto, come nella tua vita di ragazzo, di fanciullo, è vero, un trauma che ti ha portato un certo stato d'animo particolare. Poi tu dimentichi questa cosa completamente, è vero, e però rechi sempre, pur non ricordando il fatto in sé, rechi però dentro di te qualcosa che può suscitarti uno stato d'animo ansioso, di paura, di tristezza, allorché nell'ambiente nell'esperienza che tu stai facendo, le persone che tu stai incontrando, ti ricordano questo avvenimento che tu hai vissuto e che ti ha provocato questo trauma, è vero? Quindi l'inconscio dovrebbe riaffiorare solo come stato d'animo, e non mai come avvenimento trascorso, mentre il subconscio è una cosa che può anche ritornare come cronologia del fatto che tu hai vissuto, è vero? Cioè farebbe parte del tuo subconscio quell'avvenimento, se poi successivamente attraverso alla psicoanalisi, attraverso a una psicoterapia, è vero, tu potessi ritrovare il fatto, non solo la sensazione, ma proprio il fatto che tu hai vissuto e che ti ha creato questo trauma. lui dice a che cosa serve? Serve perché se si segue il tipo di analisi che il maestro Claudio ci ha insegnato, è vero, seppur non ritrovando il fatto in sé, la cronaca di ciò che tu hai vissuto, puoi benissimo però scoprire che cosa è che ti crea angoscia. Mi spiego? E questo, nel momento in cui tu l'hai trovato, è già un primo passo per superarlo.
Quindi prendo atto della reazione che mi viene.
Prendi atto della reazione.
Quindi non interpreto la causa.
Non scopri il fatto, la cronologia, è vero, ma non ha importanza. È importante che, non so, tu trovi angoscia tutte le volte, per esempio, che, non so, una determinata persona si rivolge a te in un certo modo. E allora da questo tu trovi che in quell'aspetto, non parlo di casi di te, è vero, parlo in generale ovviamente, quell'aspetto suscita in te angoscia perché, e scopri il perché. È vero, e questo scoprire il motivo, la ragione della propria angoscia è un modo di superare, è vero, superarla.
Scusa François.
Dimmi, caro.
Quando invece, diciamo, si manifesta una paranoia psicosomatica, come fai a capire la causa?
E ci vuole molta costanza, è vero, molta costanza. Non è impossibile, è molto difficile, però è possibile, è vero, con pazienza, è vero, e soprattutto sempre cercando di non abbandonarsi a questo tipo di stato d'animo, è vero, non abbandonarsi, cercare, non dare per dire è così e quindi non c'è niente da fare. Non c'è rimedio e purtroppo è così, è vero, prenderla come una cosa senza soluzione, senza rimedio. No, questo mai darsi per vinto.
Quindi c'è la possibilità,
di un controllo, è vero. Primo passo da fare, essere certi che questo controllo può esserci. E secondo passo, non scoraggiarsi mai, seppur essendo certi che questo controllo può esserci, è vero, si ricade ancora, è vero, si ricade ancora in quel tipo di stato d'animo.
Mm-hmm. Quindi ogni tipo di paranoia psicosomatica, come a un inizio, ha una fine.
Certo, certo, purché il soggetto, è vero, non tanto i medici, proprio il soggetto sia convinto di poterlo fare e non si dia per vinto, e soprattutto non si scoraggi. Questo è molto importante, ricordatevi, in ogni tipo, anche, è vero, tutti i vari medicamenti, le varie cure, anche per malattie di ordine organico, è vero, non solo di malattie psicosomatiche, eccetera, ma parlo proprio nelle malattie organiche, è di somma importanza che l'individuo creda e sia sicuro di guarire. È di grandissima importanza.
Ma quindi allora il problema rimane solo il fatto che è psicosomatico, non potrai trovare altre soluzioni, tipo altre cause?
No, è solo quello in un determinato caso, certo. Poi talvolta può esservi una tara organica, è vero, parlo così in generale naturalmente sempre, una piccola tara organica che viene amplificata, è vero, e tradotta proprio, che è, diciamo, l'innesco della malattia di tipo poi psicosomatico, è vero, che poi viene trasformata e accentuata e amplificata.
Insomma, è lento comunque di staccarsi.
Sì, è lento, però non bisogna scoraggiarsi, e soprattutto bisogna crederci. Uno può dire io credo a questo, è vero, e crede poi la volta dopo che credendoci sia tutto superato. Poi si accorge che non è superato, allora si scoraggia e non ci crede più. Ecco, invece questo è un errore, è vero. Anche il maestro Claudio, per parlare di un'altra cosa, forse ancora più importante di questa, è vero, di questo problema di ordine, di salute, di equilibrio interiore, anche il maestro Claudio, quando dice voi dovete conoscere voi stessi e fare l'analisi di voi, è vero, del vostro egoismo, non dice che nel momento in cui voi avete scoperto di essere egoisti, avete superato l'egoismo, no? Per carità, l'analisi deve essere costante, deve continuare, è vero, deve continuare senza preoccuparsi di quando poi può avvenire quel famoso scatto per cui una determinata limitazione viene superata. Perché quando è il momento, quando l'individuo ha raggiunto quella maturazione interiore che nessun tipo, credete, di disciplina, yoga o via dicendo può far raggiungere, scatta quel qualcosa e la limitazione è superata. Ma tutto questo avviene, direi, è brutto dirlo, ma avviene automaticamente, purché vi sia sempre la volontà e la costanza di continuare nella propria, nell'analisi di se stessi, nella introspezione. Non c'è da ringraziare, caro.
Che cos'è che scatta nell'individuo quando questo individuo è sotto l'impressione di una suggestione, una illusione? Che cos'è che fa guarire l'individuo che si getta nelle acque delle piscine di Lourdes, come disse il maestro Kempis, che sono piene di croste, di pus, di belli? Che cos'è nell'individuo che scatta? Perché questa è una illusione.
Perché, caro?
Una forte autosuggestione, non so come chiamarla io.
Ma io direi, bisogna intendersi sempre sui termini.
Se io dico che questo pezzo di pietra è il mio portafortuna, e in realtà non lo è, perché François è una pietra
in sé, è vero,
vive la sua vita, sì, cosmica, e non ha niente, nessun potere, né niente,
certo.
Ma se io glielo do, quindi che cosa faccio? Interpreto una illusione, perché è un'illusione, perché questo sasso non mi puoi, nella maniera più assoluta, portare fortuna, quindi io credo in questa illusione. Che cos'è che scatta nel momento in cui io do vita a questa illusione, tanto che quel sasso realmente mi porta fortuna? Ecco,
allora, diciamo, intendiamoci sui termini, è vero. È un'illusione quando uno crede una cosa e poi questa cosa non avviene, è vero, quindi è un'illusione e resta deluso, è vero. Ma se tu mi dici che una determinata persona, per esempio, è vero, si è procurata in qualche maniera un certo talismano, convinta che questo talismano lo salvi dai pericoli, o gli dia coraggio, è vero, forse è meglio, perché gli dia un coraggio, dopodiché è talmente convinta che si sente coraggioso, è vero. Allora non è un'illusione, caro, in effetti quel talismano gli dà coraggio. Non guardare se in sé è un pezzo di carta o un pezzo di pergamena o di rame o di che sia fatto da certi simboli, è vero, che in sé potrebbero anche non avere nessun significato, è vero, ed essere un pezzo di materia come un'altra. Però se questo pezzo di materia riesce a suscitare nell'intimo di questa creatura un particolare stato d'animo per cui si sente coraggioso, non è un'illusione, per lui quello è vero. È una realtà. Che cosa è che suscita? Ecco, in ogni essere c'è, diciamo, a disposizione, salvo i casi karmici, e questo lo sapete, è vero, c'è a disposizione la possibilità di reagire e di superare certe sue infermità. Guardiamolo dal lato della salute. Allora, quando questo essere attraverso ad una sua convinzione, attraverso ad un particolare stato d'animo che può essere suscitato dall'esterno, e quindi poi la spiegazione sarà che è stato l'esterno a guarirlo, scatta, trova in sé, mette in movimento in sé questo suo naturale rimedio all'infermità, l'essere guarisce. È quella convinzione del quale parlavo prima con Martino, è vero, in un altro campo. È vero, bisogna essere convinti che la cosa funzioni. Questa convinzione crea, mette in moto le difese naturali che sono in ogni organismo, in ogni corpo. Le mette in moto.
Allora si può dire che questo autoconvincersi,
certo,
in qualche cosa è un interruttore che fa scattare un certo circuito,
un meccanismo che ognuno ha, certo, che ognuno ha. È vero, salvo, ripeto, i casi karmici in cui è vero, quella persona deve sopportare una certa infermità o un certo stato d'animo, è vero, e allora, ma siccome nessuno mai lo sa questo, è vero, quando è karma veramente, e poi anche il karma può finire, quindi chiunque si trovi in uno stato di infermità, sia fisico che psicologico, sia convinto che in sé ha le doti, la capacità di poter reagire e ritrovare l'equilibrio.
Quindi l'individuo che non pone in atto tutto questo, ma che è per esempio una mente raziocinante, che ha i piedi in terra e che ragiona come gli uomini che sono in terra, non può avere questo tipo.
Perché,
di
caro, uno può avere fiducia nelle scoperte della scienza medica, è vero? Può benissimo avere fiducia, trovare un medico che dice: guardi, per lei io ho una cura meravigliosa, basta, è fatta. Non importa essere, è raziocinante, è vero, non è un oltraggio al raziocinio, anzi, proprio direi che è il raziocinio che deve farvi convinti che in ogni essere c'è la possibilità di reagire. Ma poi avete idea, è vero, di se non vi fosse nell'organismo, dico fisico, dico solo umano, anche animale, non vi fosse questo rimedio, quante volte voi sareste morti? Quante volte il giorno voi siete aggrediti da microbi, da virus, da sostanze tossiche? E quanto automaticamente l'organismo reagisce? Quindi credere che vi sia in ognuno una sorta di panacea universale, di rimedio universale a tutte le infermità, non è fare atto di irrazionalità, tutt'altro, essere convinti di una realtà.
Sì, certo. Che magari non guarisce quel male nel quale ti sei affetto, ma magari ne rimedi altri.
Non lo guarisce se è una questione karmica, ma anche in quel caso il karma può ad un certo punto finire, è vero. E vi posso assicurare, è vero, che tantissime malattie cosiddette incurabili sono invece guarite, se, non con cure mediche, è vero, chimiche, via dicendo, di farmacologia, ma proprio con le difese naturali dell'organismo. Mi cara Carmen.
Ti volevo dire, e che ci credo troppo a tutto questo, cioè io per gli altri non lo farei mai, ma io per esempio ci credo talmente che non, che sono convinta che lui non voglia di guarire, se è questo di cui tu parlavi te. Per cui diciamo arrivo a trascurare anche ovvie regole mediche che per un altro naturalmente seguirei. Te pensi ci sia pericolo?
Beh, io direi che c'è più pericolo per chi non ci crede che per chi ci crede. Sì. Comunque è bene, è vero, tu che tu mantenga fede alla tua professione, cara, altrimenti sarebbe uno scandalo, è vero. Certo, sarebbe uno scandalo, è vero. Potresti anche essere radiata dall'ordine dei medici.
Ma questi sono responsabili per personale.
Sì, comunque tutto ha un suo equilibrio, è vero, bisogna anche aiutarsi, anche questo fa parte della razionalità, è vero, se l'organismo ha bisogno di certe sostanze, è vero, di certi principi, bisogna darglieli, è vero, bisogna darglieli. Per quanto è veramente singolare il fatto che gli uomini, gli antichi alchimisti per esempio, cercavano, no, la trasmutazione della materia, lo cercavano, ma sapete quanta trasmutazione di materia avviene nel corpo fisico? Non avete idea. Voglio dire, chimicamente si possono fare delle combinazioni, è vero, non so, uno scambio, per esempio un sale unito ad un altro sale ne crea altri due diversi. Che cosa posso dirvi? Il cloruro di bario con il solfato di sodio mescolati danno il solfato di bario e il cloruro di sodio, è vero, ma non intaccano gli elementi, c'è solo uno scambio fra gli acidi e le basi, è vero, cari? Mentre quello che cercavano gli alchimisti, cercavano la trasmutazione della materia, cioè magari loro volevano che un metallo fosse trasformato in oro, quindi in questo caso, non so, il sodio si doveva trasformare, per dire, in potassio e il bario in calcio, è vero? Questa sarebbe la trasmutazione della materia, è vero, che non riguarda più la chimica, ma che riguarda la fisica. Ecco, ora si può credere che nel corpo umano quelle reazioni che avvengano siano tutte a livello chimico, è vero, siano solo sali oppure acidi oppure prodotti della chimica organica che si combinano, ma che non vi sia trasmutazione di materie, di atomi o di metalli o di metalloidi, è vero, rimangano sempre quelli. Invece no, vi sono anche delle trasmutazioni per cui ad un certo punto il sodio si tramuta in potassio. È una cosa singolare, ma potrebbe essere benissimo provata scientificamente, è vero? Per esempio, potrebbe provarsi che ad una creatura, è vero, con un'alimentazione strettamente rigida, è vero, proprio cercando di togliere assolutamente il potassio, ad un certo punto il sodio che questa creatura prende attraverso, per esempio, ai cibi salati, è vero, con il cloruro di sodio, si trasforma in potassio. Proprio c'è una trasformazione a livello atomico. Quindi, dicevo prima, che cosa c'entra questo discorso? No, dicevo, è vero, che se un organismo ha bisogno di certi elementi, bisogna darglieli, è vero. E quando non gli si danno, un organismo sano se li procura da sé. Trasforma, fa una trasmutazione proprio a livello atomico.
Certo che il karma ha buon gioco con la salute dell'uomo, può fare tutti i problemi.
Ah, certo, certo, certo.
Basta che manchi un milligrammo di una cosa,
ecco, è vero,
subito.
È vero, caro Henri, se invece ti sto dicendo per karma tu non devi avere quella cosa, anche se non gliela dai, l'organismo se la forma. O viceversa, è vero, se tu per karma devi ammalarti, puoi dare tutte le sostanze che vuoi all'organismo e ti ammali lo stesso, vero? Però non fissatevi troppo sul karma, perché non si sa mai quando è e quanto dura, è vero, e quanto dura. Allora, miei cari, vorrei avere parlato con tutti voi, specie con i nuovi amici. Spero di non avervi annoiato, è vero, e ripeto ancora che vi porto i saluti di tutti coloro, vostri cari, che sono nella dimensione dalla quale vi sto parlando, tutti indistintamente. E sono felici che voi siete qua, è vero, e vi abbracciano come me. A presto, cari, a presto. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Voi siete qua raccolti ascoltando ciò che vi viene detto, speranzosi ciascuno di avere un segno particolare che possa confermare la verità di ciò di cui siete venuti a conoscenza e che possa per questo sollevarvi da qualche angoscia, da qualche problema che rattrista o condiziona la vostra vita. Ma voi non dovete prenderci come conforto, come cruccia. Voi non dovete cercare la soluzione al vostro problema attraverso di noi, data come la manna piovuta dal cielo. Voi dovete, da ciò che vi diciamo, imparare ad affrontare voi personalmente il vostro problema. Non farlo risolvere a noi, che non potremmo, ma trovare la capacità di risolverlo voi stessi. Non è facile, ma l'occasione che vi viene data è abbastanza valida. Quindi noi sappiamo, e forse con poche parole potremmo darvi la soluzione, ma non vi aiuteremmo, perché non fareste il necessario sforzo che costruisce in voi stessi la capacità di reagire, di essere forti e di affrontare altri problemi che inevitabilmente la vita vi porrà dinanzi. Se vi risolvessimo il vostro problema attuale, dovremmo risolverli tutti, tutti gli altri che la vita vi proporrà. E non faremo che rimandare e rendere inutile il vostro vivere di oggi, di domani. Così, figli, invece, approfittate di questa occasione per trovare in voi stessi la forza di affrontare la vostra partita, il vostro mondo, e fortificarvi interiormente. Più che parole generali non possiamo darvi, e non è giusto che vi diamo. Vi diamo solo quel tanto, poco indispensabile, ma sufficiente perché voi costruiate voi stessi per la situazione nuova che state vivendo. Io vi abbraccio e benedico tutti. Affettuosamente, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
A voi l'entità più importante di tutte. La Lilli, sono io. Sono io. Oh, che bella pennina. Ciao.
Ciao, Lilli.
Ciao, ciao. Ah sì, a me. Ah sì, è importante, io sono quella importante. Dimmi, 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 dimmi.
Non si vivrà ancora decine di vite, no?
Sicché. Quante, quante?
Decine, decine. Se io capisco tutta questa vita, tutto il messaggio, questa altra vita, che faccio?
Vero, t'hai ragione, sì sì, un po' per volta non bisogna faticare. Sì sì. Quanti signori nuovi, io un po' mi vergogno. Tutti questi signori nuovi. Ma, posso fare un po' di confusione?
Sì sì
sì. Si posso?
Sì,
non questa volta non mi hanno chiuso fuori, sai? Allora, questa volta ho visto, ho messo tutti i puntini su lì. Ho detto non vi riprovate più, perché se no guai a voi, state attenti, non si può mai sapere quello che succede. Lo dico a mio marito, vi mette a posto lui. L'ho detto, sai, con l'assoluto non si scherza. Oh! Allora posso anche andare via?
No.
C'è la Paola, c'è tanta gente che, non, che sono tutti, tutti conoscenti.
Senti,
vostri.
Lilla,
sì?
Posso farti una domanda?
Sì, sì.
Ecco,
è giusto e lecito da parte dell'uomo, cioè l'eruzione di un vulcano è una cosa naturale, no? Si suppone sia naturale, no? È giusto da parte dell'uomo, con degli artifici quali esplosivi più o meno potenti, cercare di rendere artificioso questo effetto naturale.
No, senti, sì, sì, è giusto, è giusto, è giusto, sì, sì, è giusto, purché appunto si cerchi di limitare il danno, sì, sì, è giusto.
Vabbè, limitare il danno, ma...
Allora che tu faresti, che per vedere, venisse la lama di là e ti arrostisse tutti i tuoi aggeggi, che tu faresti? Ti verrebbe il vero di fermarla? Sembra? Che immagino Giannina, il registratore tutto affumicato.
Allora è lecito.
Sei disperata.
Sì, è lecito.
E è lecito anche quando si uccidono delle forme di vita.
Devo fare un bilancio e vedere. E vedere se è meglio uccidere qualche animale, qualche pianta, oppure se gli uomini.
Pur di rispettare questo bipede umano.
Sì, insomma, non è mica tanto da buttare via, eh.
Ma neanche un cervo o un capriolo.
No, nemmeno loro.
Forse per me sono più belli dell'uomo.
Sì, ma io non credo che se ti ammazzo un capriolo si ferma la lava.
Insomma. Questo è un altro discorso.
Federica!
Oh, Lilli!
Tanti bacioni perché tu stai. Anche voi, anche voi.
Ti voglio farti una domanda.
Però io mi vergogno perché questi signori sono tanto per bene.
Aspetta un momento.
Sono tanto per bene, allora io.
Ci vediamo tutti bene.
Sì, grazie, grazie. Allora, sì, dimmelo.
No, e te mi mandi sempre i bacioni da chi so io. Ma sì. Dimmi una cosa, ma te la conosci?
Sì, la conosco.
Sta bene,
sta benissimo. È
contenta?
Sì. E poi le viene sempre quando tu lavori.
Dici?
Sì. Poi ti vuole
sentire. Allora abbraccia.
Sì. Ma poi ti abbraccerà anche lei, sai. Dobbiamo un po' aspettare. Non tutti sono così privilegiati come la Linda. Ma lì c'è una ragione, insomma. Non posso dire perché io non parlo mai, non faccio mai dei chiacchiericci. Io no, eh. Io no. Vero? Vero?
Vero,
vero.
Ma...
mi piace tanto, sì, che tanto mi piace.
Lilli, stai anche un po' con noi?
Sempre! Sì, non vi meravigliate se perdete la roba.
Adesso capisco tante cose. Lilli,
mi diverto tanto quando vi arrabbiate.
Sono proprio contenta. Allora.
Poi dicono, ma sarà l'arteriosclerosi? E invece sono io.
Lilli, se ti chiamo, ti fai sentire?
Sì, però non una bacchetta.
No,
per
carità, no.
Sì. Ti faccio sentire.
Come si fa a dire, non una bacchetta?
Cioè, io dire, Lili, batti un colpo
no,
se ti
sono. No,
cosa...
no, no, no. E cosa bisogna dirti?
Cosa bisogna dirti, Lili?
Non sono mica uno spirito da tavolino. Sono la sposa dell'assoluto, non te lo dico mai. Perché se te tu sei dottoressa, io sono la sposa dell'assoluto.
No.
Oh, mettiamo un po' le...
Com'è che bisogna chiamare?
Come si chiama? Lili.
Lilli.
Lilli così sono.
Sì, Lilli.
Allora se io ti chiamo così Lilli, tu in qualche modo ti fai sentire, no? Come?
Quando mi pare a me.
Va bene, d'accordo, ma non ti pare mai però.
Come non mi pare?
No, a me neanche.
Va bene, Federica, mi farò sentire.
Ecco, di Torino, Lilli.
Sì.
Anche da me però.
Anche da me, eh?
Ora tutti insieme, no? Insieme. Perché c'ho da fare anche, eh? Ce ne sono da stare dietro a voi, ce ne ho tanti da stare
Lilli,
dietro.
Anche da me però, eh? Tante volte ti ho chiamata, mai ti sei fatto.
Sai,
hai la pezzetta. C'è il registratore nuovo da spassare.
L'amor di Dio.
Ah, sì. Posso? Ah, sì? Bene, grazie. Ciao. Senti la mia manina. Ciao. Addio a tutti. Ciao.
Il vostro Alan che viene a salutarvi e chiudere questo incontro. Mi salutano tutti gli amici, tutti, e vi benedicono i maestri. Vi auguro che questa serata rimanga viva nel vostro pensiero e vi sia di utilità nella vita. Vi saluto con tantissimo affetto, amici.
Grazie.